L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Ci incontrammo il giorno dopo, come stabilito, per andare a vedere l'appartamento al numero 221B di Baker Street, quello citato durante il colloquio. Consisteva di due comode camere da letto e un ampio soggiorno ben ammobiliato e illuminato da due grandi finestre. Quella sistemazione ci parve così gradevole in tutti i sensi e l'affitto così modico, una volta diviso in due, che concludemmo l'affare seduta a stante e ne entrammo immediatamente in possesso. Quella sera stessa vi trasferii i miei effetti dall'albergo e il mattino dopo Holmes mi raggiunse con un bel po' di scatoloni e bauli. Per un paio di giorni fummo impegnati a disfare i bagagli e sistemare le nostre cose nella maniera più appropriata. Quindi iniziammo ad acclimatarci al nuovo alloggio. Una cosa è sicura: non era difficile convivere con Holmes. Era un tipo tranquillo, dalle abitudini regolari. Era raro che restasse in piedi oltre le 10 di sera. E quando mi alzavo dal letto la mattina aveva immancabilmente fatto colazione ed era già uscito. Certe volte passava l'intera giornata in laboratorio o in sala autopsie e di quando in quando si concedeva una lunga passeggiata fin nei quartieri più malfamati della città. Non c'era sforzo superiore alle sue energie quando lo prendeva un eccesso di attivismo, ma ogni tanto cadeva preda di una reazione contraria e rimaneva sdraiato per giorni di fila sul divano del salotto, da dove pronunciava a stento qualche monosillabo senza muovere muscolo da mane a sera. In queste occasioni ho avuto modo di notare nel suo sguardo una luce sognante, vacua. C'era quasi da sospettare che facesse uso di droghe, se non ci fosse stata a smentirlo la sua vita sana e morigerata. Con il passare delle settimane, l'interesse che suscitava in me e la mia curiosità riguardo ai suoi obiettivi nella vita crebbero e si approfondirono. Sin dall'aspetto, Holmes tendeva a colpire anche l'osservatore più distratto. Era alto più di 1,80 m e talmente magro da sembrare ancor più allampanato. Lo sguardo era acuto e penetrante, a parte i suscitati periodi di torpore, e il suo affilato naso aquilino conferiva al viso un'espressione decisa e attenta. Anche il mento, pronunciato e quadrato, denotava una persona dal carattere volitivo. Le mani erano costantemente chiazzate d'inchiostro e di macchie di sostanze chimiche, eppure aveva un tocco straordinariamente delicato, come ebbi spesso modo di notare mentre manipolava i suoi fragili strumenti di laboratorio. Forse il lettore mi giudicherà un tremendo ficcanaso, ma confesso che quell'uomo stimolava la mia curiosità.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. Vi accolgo oggi nella mia biblioteca per fare un tuffo nella Londra di fine Ottocento con Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, prima delle avventure di Sherlock Holmes e del suo fidato Watson. Arthur Conan Doyle nacque nel 1890 a Edimburgo in Scozia in una famiglia di origini irlandesi. La madre, una donna colta e amante della lettura, raccontava ad Arthur e ai suoi fratelli strane storie che stimolavano enormemente la loro immaginazione. Il padre era invece un alcolizzato e causa per la famiglia di notevoli problemi economici. Quando Doyle aveva 9 anni, i membri più benestanti della famiglia si offrirono di pagare per la sua istruzione. E il bambino fu mandato a studiare allo Jesuit College di Stonyhurst in Inghilterra, dove però il ragazzo veniva bullizzato dai compagni e con le autorità scolastiche che sottoponevano gli studenti a severe punizioni corporali, non trascorse anni sereni. In seguito studiò medicina all'Università di Edimburgo, dove incontrò il suo mentore, il dottor Joseph Bell, un uomo brillante che con il suo acuto spirito di osservazione e le sue capacità deduttive gli ispirò il personaggio di Sherlock Holmes. Fu durante gli studi universitari che Doyle cominciò a interessarsi allo spiritualismo, allontanandosi dalla religione cattolica, la fede professata da tutta la sua famiglia. Laureatosi, prese servizio come medico di bordo su navi di linea che collegavano la città di Liverpool con le coste occidentali dell'Africa e successivamente nello studio medico di un suo compagno di scuola e poi in uno tutto suo, finché non rinunciò alla professione medica per dedicarsi completamente alla carriera letteraria. Il successo arrivò nel 1886, quando scrisse un romanzo poliziesco il cui protagonista era un detective privato, molto abile a scoprire il colpevole di un crimine, grazie al suo ingegno acuto, all'attenta osservazione di tutti gli indizi a lui disponibili, alla sua mente analitica e deduttiva. Fu così che per la prima volta il leggendario detective Sherlock Holmes e il suo assistente dottor Watson apparvero nel romanzo A Study in Scarlet, uno studio in rosso, pubblicato sulla rivista Beaton's Christmas Annual del 1887, conseguendo un immediato successo. Venne nominato baronetto nel 1902 proprio grazie al successo della sua carriera letteraria. La vita di Arthur Conan Doyle cessa per un attacco cardiaco nella sua casa di Crowborough nel 1930. Londra, 1881. John Watson, medico dell'esercito di Sua Maestà appena rientrato dall'Afghanistan, parla con il vecchio amico e collega Stamford, chiedendogli aiuto per cercare un alloggio a buon prezzo. Stamford gli presenta Sherlock Holmes, un tipo veramente originale, che sta cercando un affittuario per condividere l'appartamento sito al 221B di Baker Street. Holmes sbarca il lunario facendo il consulente per due investigatori di Scotland Yard, Lestrade e Gregson, e trascorre il tempo libero suonando il violino e facendo esperimenti scientifici. In quei giorni sta seguendo un caso veramente intricato, quello dell'omicidio di Enoch Drebber. L'uomo è stato avvelenato in un'abitazione abbandonata e sulla scena del delitto sono stati trovati una fede da donna, la parola Rache, in tedesco vendetta, scritta col sangue, e un biglietto con la scritta JH è in Europa. Attraverso rilevamenti e deduzioni logiche, Holmes traccia il profilo psicologico del probabile assassino, che, a suo dire, avrebbe potuto uccidere ancora. Gregson, intanto, è convinto di aver trovato il colpevole. Si tratta del proprietario di una pensione, Arthur Charpentier, la cui sorella era stata importunata da Drebber. Il ragazzo viene però scagionato da Lestrade, che annuncia l'assassinio di Stangerson, il segretario di Drebber. Dalle molteplici somiglianze tra i due delitti, tra le quali il ricorrere della parola rache, Holmes conclude che Drebber e Stangerson sono stati uccisi dalla stessa mano. Nella camera di Stangerson, Holmes trova una scatola con due pillole dentro, una delle quali è avvelenata. Intanto, uno dei ragazzini assoldati da Holmes entra al 221B di Baker Street dicendo che la vettura richiesta dal signor Holmes è arrivata. Holmes fa salire il vetturino e lo ammanetta, dichiarando ai presenti che si tratta di Jefferson Hope, il duplice assassino. Nella seconda parte del racconto, Holmes spiega le deduzioni che l'hanno portato a scoprire l'identità dell'omicida. La storia muta di epoca e di luogo, spostandosi ad un ventennio prima nell'America dei Mormoni. È una sorpresa per il lettore, che da brava bibliotecaria non vi svelerò. Scoprite da voi il contenuto della seconda parte di questo classico della letteratura gialla. Penso che nessuno possa dire sinceramente di ignorare chi sia Sherlock Holmes. Non esiste nessuno che non abbia mai letto, visto o sentito raccontare qualcosa che lo riguardi. Nessuno che, almeno una volta nella vita, non lo abbia preso a paragone per una metafora. Invero non c'è personaggio della letteratura poliziesca che sia più noto o plagiato, che abbia dato origine a più epigoni, opere teatrali, film e telefilm. Nessuno ha ispirato così tante storie basate sulla medesima tecnica di indagine induttiva. A questo punto, cosa si può dire di originale sul romanzo che ha dato i natali al più grande investigatore di tutti i tempi? Che è stato un parto di genio? Che è scritto in modo mirabile e coinvolgente? Che in soli 7 capitoli Conan Doyle ha saputo tratteggiare una figura che è rimasta nella storia mondiale e non solo della letteratura? Che lo stile usato oltre 130 anni fa è ancora fresco e attuale? Sì, forse, ma non sarebbero novità. In realtà, Uno studio in rosso non è di per sé un romanzo eccezionale e lo Sherlock Holmes che qui conosciamo ci appare come un personaggio piuttosto indisponente e antipatico, tutt'altro che carismatico. Inoltre, la sua mirabolante capacità di indagine risulta irritante e supponente. La prima parte del romanzo, l'unica in cui lo si vede in azione, è narrata in modo subdolo e scorretto. L'autore nasconde al lettore gran parte delle informazioni che l'investigatore raccoglie e su cui ragiona. Tradisce così quel patto non scritto tra narratore e lettore che dovrebbe consentire anche al secondo di trarre le sue conclusioni. Delle due, risulta molto più coinvolgente la seconda parte del romanzo, dedicata a farci comprendere le ragioni del duplice omicidio. I personaggi di questa storia, ambientata nella cruda realtà della frontiera americana e dominata dalle spietate leggi del mormonismo dei primi anni, sono assai più toccanti e coinvolgenti, al punto che veniamo portati addirittura a comprenderne le ragioni e giustificare il delitto. Ma, di per sé, neppure questa storia brilla di particolare originalità. Tuttavia è innegabile che il cocktail di queste due vicende, apparentemente così diverse tra di loro, è sicuramente vincente. Alla fine non si può che ammirare Conan Doyle, che lavorando su un terreno pressoché vergine, è riuscito a innalzare solidissime fondamenta sulle quali è sorto l'imponente edificio del genere poliziesco moderno e, in fondo forse, pure l'indagine della polizia scientifica dei nostri giorni. Come vi ho già detto, e moltissimi sanno, il 221B di Baker Street è l'indirizzo della residenza londinese di Sherlock Holmes nella serie dei romanzi scritti dal suo ideatore. L'indirizzo all'epoca in cui i romanzi vennero scritti non esisteva ancora, ma negli anni 30, a seguito di un riordino della numerazione, il numero venne effettivamente assegnato a un edificio in stile Art Deco, simile a quello descritto nei romanzi di Doyle. In realtà la ricostruzione della casa museo dell'abitazione di Sherlock Holmes, tuttora oggetto di visite guidate, si trova al civico 239, che però riporta nel suo ingresso una targa col numero 221B Baker Street. Ma Baker Street è anche il titolo di una bellissima canzone di Jerry Rafferty, sicuramente il suo più grande successo, sulle cui note vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Light in your